heard of
the...
Stagione 2, episodio 6. Gli anime e i loro pregiudizi con Caverna di Platone. Buongiorno e benvenuti alla seconda puntata di You and Me. Con noi oggi abbiamo Domenico Guastafierro, noto youtuber e streamer conosciuto con il nome di Caverna di Platone. Ciao Domenico, come stai?
Ciao, ciao Dennis, tutto bene.
Bene, bene, sono contento. Come tu sai, negli scorsi giorni ho tenuto dei sondaggi su Instagram, facendo domande e chiedendo opinioni riguardo agli anime e ai manga. Alcune persone trovano gli anime dei banali cartoni per bambini. Contrariamente a quanto si pensa, in moltissimi anime si trattano temi maturi che solo un adulto può capire. Quindi una domanda nasce spontanea. Com'è possibile che si generalizzi l'idea che essi non siano per adulti?
E beh, guarda, il discorso è molto complesso in realtà, però possiamo riassumerlo brevemente nel fatto che gli adulti tendono a dimenticare ciò che li accompagna da subito, fin dall'infanzia, e poi molto probabilmente lo chiudono in uno spazio che appunto deve essere destinato solo a quello. A volte è anche un po' l'ignoranza, nel senso che non si comprende che l'intrattenimento per adolescenti o per bambini o comunque giovani adulti è fatto da persone adulte, è fatto da persone che sono cresciute, hanno lavorato e che quello per loro rappresenta naturalmente un lavoro, una fonte anche di guadagno, che a volte si tende a sintetizzare il mestiere in ma ci mangi con sta roba? Beh, effettivamente se se ne fa tanto, se si fanno tanti anime, se si fanno tanti manga, vuol dire che qualcuno ci mangerà da questa roba, vuol dire che qualche soldo entrerà. Quindi io credo che da un punto di vista della diciamo etichetta mestiere, è un mestiere, è sicuramente un mestiere. Molte persone tendono probabilmente a non identificarlo come tale, perché spesso la giocosità di un anime, la simpatia dei personaggi, la morbidezza dei tratti, anche quando sono realizzati in una maniera dura, con uno stile più serio, sono comunque delle cose legate all'infanzia. Diciamo che c'è un pregiudizio sostanzialmente, un pregiudizio che è molto difficile da scardinare, perché per noi, parlo per l'Italia, per tantissimo tempo la letteratura per l'infanzia, ma anche il fumetto e l'animazione sono sempre stati trattati appunto per l'infanzia, un po' bistrattati e messi da parte, quando in realtà hanno tantissimo da dire e da dare, soprattutto ai bambini che devono crescere e formare una propria idea, una propria personalità, proprio attraverso gli input che gli diamo. Poi naturalmente bisogna selezionare bene l'input, ma per molto tempo il fumetto è stato utilizzato anche a livello pedagogico, e l'animazione pure. Ci sono tantissimi cartoni animati per bambini italiani, per esempio mi viene in mente subito La Pimpa, che è fatto per aiutare i bambini a comprendere gli oggetti dentro casa, come ci si comporta con gli altri, a relazionarsi con gli amici, con gli estranei, con la famiglia. Sono delle cose importanti, cioè c'è un'associazione molto forte tra il cartone animato e l'insegnamento, così come anche in generale nella pubblicità c'è una correlazione fortissima con il fumetto, perché la pubblicità, soprattutto la cartellonistica, è fatta di immagini e testo. Però sembra che le persone non riescano a superare questo pregiudizio. Spero che per il momento, cioè che resti nel momento, che sia soltanto una cosa di questo periodo e che si riesca ad andare oltre. Poi, naturalmente l'animazione, il fumetto sono delle arti molto giovani, molto fresche, hanno un centinaio di anni come tecniche, quindi ci vorrà ancora un po', secondo me, per assorbirle bene, però credo che questi pregiudizi presto verranno scardinati. Con presto intendo ci vorrà almeno un 20-50 anni, quando la generazione precedente si fa da parte e arriviamo magari noi, che possiamo insegnare basandoci su quello che noi abbiamo visto e introizzato nel tempo.
Ecco, a proposito di questo, vorrei citarti delle parole di un tuo noto collega, Dario Moccia, che ha rilasciato su Twitch poco tempo fa e ha testualmente detto: "È da un po' che è iniziata una mini rivoluzione, una sorta di rivincita. Abbiamo passato anni e anni a dire: ragazzi, l'animazione, il fumetto, i videogiochi sono un mondo da tenere sott'occhio. Ci sono tantissimi autori, messaggi, artisti che vengono fuori da questi media e che vengono sottovalutati perché considerati di serie B. Ora invece si è creato un paradosso veramente strano, ovvero che l'orgoglio di essere geek o nerd ha portato a prendere in giro quelli che non guardano questi anime. Ovviamente, ironicamente, ha detto: stiamo diventando una setta più grande, essendo stati presi per il culo per molti anni. Ti trovi d'accordo con queste parole?
Sono abbastanza d'accordo nel senso che la società adesso si è spinta verso questa direzione. Lo vedo anche da un punto di vista di attrazione sessuale. Le ragazze si adattano ai gusti, diventano nerd come gli uomini si adattano ai gusti delle donne, diventano quello che dovrebbe essere il nerd per le ragazze a cui piace quel tipo di ragazzo. Quindi c'è un po' una commistione da questo punto di vista sociale. E inevitabilmente ritengo che quando viene toccato il giocattolo preferito, le persone si arrabbiano. E questo accade spesso, soprattutto nelle community di manga, di anime, anche di videogiochi. E uno crede che chi non ha le giuste competenze non dovrebbe parlare di queste cose e dovrebbe tenersele dentro. Ecco, è un atteggiamento che io noto. Nei vari fandom si tende ad essere molto elitari, si tende a creare questa barriera intorno ai propri gusti, alle cose che piacciono e che debbano restare intime solo per noi. Cioè, c'è questa duplicità, no? Una grande contraddizione nell'animo umano. Vorremmo che tutti capissero noi, la nostra passione, vorrebbero che tutti accettassero che ci piacciono gli anime, i manga, i fumetti, i videogiochi, però allo stesso tempo non li vogliamo fare entrare in questo giardino. Diciamo, diventa un po' un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, ecco.
Forse anche un concetto che hai espresso ieri o l'altro ieri nelle tue storie di Instagram, per quanto riguarda quella ragazza che riteneva Dragon Ball, un'opera misera.
Sì, diciamo di sì, anche per ieri esattamente.
Ieri, ok.
Perché ieri stavo cercando di far capire questa cosa. Se una persona non ritiene che la nostra opera preferita non sia a un giusto livello di profondità o che non sia poi chissà quale grande opera, ciò non toglie il godimento che noi ne abbiamo tratto, ciò non lo trasforma magicamente in qualcosa che sia di minor valore, e allo stesso tempo dovremmo avere la mentalità aperta nel capire che una persona non deve avere i nostri stessi gusti. Bisogna che siamo tutti quanti un po' più tranquilli e aperti quando parliamo delle nostre passioni. Ecco, per esempio, piuttosto che domandarci perché non leggi fumetti? Io mi domanderei, perché dovresti leggerli? Cioè, quale dovrebbe essere il motivo per farteli leggere?
Ora vorrei parlare con te di altri due pregiudizi. Allora, il primo è stato espresso da una ragazza che ha definito gli anime sia malati che devianti, ed alcune persone erano d'accordo con lei. Secondo te, perché nasce questa idea e si dirama verso così tante persone che non riescono minimamente ad avvicinarsi a questa cultura?
Il problema principale è sempre lo stesso, la diversità. L'uomo odia ciò che non conosce, quello che non conosce è molto difficile, da apprezzare. Per farlo questo richiede tempo, impegno, sacrificio. Già leggere di per sé, è molto più impegnativo che guardare un cartone animato. Guardarlo può essere anche un'attività passiva. Ma leggere deve essere necessariamente un'attività attiva. Il tuo cervello si deve svegliare, altrimenti non vai avanti con le pagine, non interpreti i segni, anche perché il fumetto, così come l'animazione, è fatto di disegni. E quindi di una grammatica grafica che va interpretata. La difficoltà è nel non accettare appunto una cultura diversa, che poi i temi all'interno raccontati possano piacere o non piacere, questo insomma è legittimo, magari ci sono delle storie forti, violente, che non rappresentano la propria natura, però proprio per questo io credo che l'animazione possa far arrivare più in fretta dei messaggi anche attraverso effetti speciali molto più elaborati e complessi di un film che richiederebbe troppo tempo. Con l'animazione si fa in fretta, insomma, basta un annetto di lavoro rispetto a un film che ce ne vogliono 2, 3, 4, e si possono ottenere ottimi risultati con un'arte che può far arrivare dei messaggi anche sconvolgendo, anche dando fastidio, anche raccontando qualcosa che non è pulito. Forse credo poi sostanzialmente che nasca anche dentro le persone che non accettano alcuni tipi di racconti, nascano dei dubbi, delle incertezze sulla propria natura, perché quando un cartone è innocuo, chiaramente, quando è fatto per tutti, ha uno scopo pedagogico e racconta dei messaggi molto semplici, o comunque romantico, una commedia, però quando si tratta di storie che cercano di mettere in difficoltà lo spettatore, lì nasce l'esigenza di interrogare se stessi. Io farei le stesse cose che fanno i personaggi in questa storia? Sarei così violento? Potrei essere così cattivo? Potrebbe succedere a me questa cosa? E quando si mette in discussione se stessi, a volte è più facile prendersela con gli altri. Facendo un parallelismo è come dire: ah, mannaggia il diavoletto che ci ha fatto litigare. E no, non è il diavoletto che ci ha fatto litigare, sei te che sei un po' stronzo ma non lo vuoi ammettere.
Io sto notando in quest'ultimo periodo che questa diffidenza che hanno molte persone nel relazionarsi con la cultura orientale, soprattutto la cultura come stiamo parlando noi degli anime e dei manga, si sta un pochettino affievolendo grazie all'Attacco dei Giganti. Ti spiego perché. Mio padre è sempre stato un fan di anime e fumetti, ma di anime ma di vecchia data, ad esempio Kyashan, Ken il Guerriero, eccetera. E solamente nell'ultimo mese ha iniziato l'Attacco dei Giganti ed è finora l'unico anime che riesce a piacergli. È l'unica cosa che riesce a piacergli. Quindi, secondo te, quest'opera riuscirà a cambiare leggermente il pensiero che c'è alla base di tantissime persone?
Beh, la forza dell'Attacco dei Giganti nel colpire le generazioni precedenti sta senza dubbio nella sua natura, proprio nel suo racconto. D'altronde i giganti sono né più né meno che dei mecha, i vecchi robottoni degli anni 70, però di carne.
Ecco, lui era fan dei Gundam, dei vari Daitarn, eccetera.
Ecco, esatto. E quindi il parallelismo diventa proprio immediato. Magari è più difficile per non per la mia generazione, magari per la tua o quella dopo ancora, che non è bombardata dai robottoni. Invece, ecco, per una generazione precedente funziona molto meglio. E poi anche, tornando al discorso di prima, per i temi che tratta, per il modo in cui mette in discussione la natura umana, che poi sostanzialmente è quello il perno dell'Attacco dei Giganti, facendola diventare una storia universale che la puoi raccontare oggi o la puoi raccontare appunto a tuo padre o a mio cugino più piccolo, funziona sempre perché parla degli uomini. Questa è la grande forza di questa storia. Sicuramente può cambiare il metodo di racconto, e questo lo ha già fatto. Io vedo tanti manga che vengono realizzati adesso con delle tecniche molto povere, ecco, rispetto a prima. Prima, se non c'era almeno un disegno curato, non si poteva pubblicare. Invece, dopo Hajime Isayama, sono fioriti tantissimi autori che, senza saper disegnare, proprio con le mani fucilate, possono comunque pubblicare in Giappone ed essere addirittura esportati e magari elevati da una serie televisiva di grande livello. Poi per la televisione, naturalmente, non siamo ancora in quella fase sperimentale dove si possono raccontare delle cose disegnate male, brutte. No, cioè è ancora necessario un po' di di estetica, di piacere visivo. Sicuramente può appiattire un po' i toni, ma noto un problema in generale nell'appassionarsi alle storie. Cioè, un fan dell'Attacco dei Giganti sarà sempre fan dell'Attacco dei Giganti, però molto difficilmente sarà fan anche di One Piece, per dire One Piece, o per dire di un gag manga. Diciamo, chi è vicino alla cultura giapponese legge tutto, gli piace tutto, guarda tutti gli anime, guarda i dorama, guarda i film. Sarà sicuramente ottimo per l'Attacco dei Giganti, non so quanto per tutto il resto dell'animazione, però può sicuramente appiattire un po' i toni, perché noto che spesso si pensa male dell'animazione giapponese, però l'Attacco dei Giganti può far ricredere delle persone, questo sì, questo sì.
Ecco, proprio ancora parlando dell'Attacco dei Giganti, io avevo posto un'altra domanda sul mio Instagram chiedendo: secondo voi gli anime sono sessisti? E una ragazza in privato mi ha scritto: secondo me non vale per tutti gli anime, soprattutto quelli un po' più nuovi come Attack on Titan, ma spesso il personaggio femminile principale risulta essere solo il cagnolino del personaggio maschile protagonista e non viene mostrato in modo indipendente dal protagonista. Poi negli shonen hanno delle scene in cui ci sono delle gag dove il corpo femminile viene sessualizzato in modi che potrebbero essere considerati problematici. Bisogna però considerare che il Giappone, rispetto alla cultura occidentale su alcune cose, è molto indietro e si stanno iniziando a svegliare solo in questi anni. Io personalmente aspetto e chiudo un occhio nel frattempo. Secondo te, cosa ne pensi?
Beh, la questione del sessismo per il Giappone, purtroppo, è un problema acclarato. Un problema che noi conosciamo bene, che non si può risolvere per il momento. Fra l'altro, proprio pochi giorni fa, il comitato per l'organizzazione dei giochi olimpici e paralimpici di Tokyo ha licenziato Yoshiro Mori, il presidente del comitato stesso, perché si era espresso in una maniera poco consona proprio nei confronti delle donne.
Ho sentito.
Il fatto è che non era per lui un problema, cioè esprimersi negativamente nei confronti delle donne, perché per loro è una cultura, è ancora la cultura della donna che non ha spazio, è ancora la cultura della donna che, come rifletteva secondo me molto bene la ragazza che ti ha commentato la storia Instagram, è evidente, è un problema, perché per loro è così. La ragazza, per quanto potente, e l'Attacco dei Giganti, per esempio, mi ricollego di nuovo a quello, è una delle serie che mostra tantissimo donne in un ruolo di comando, di potere, donne anche fisicamente più forti degli uomini, che però in ogni caso devono avere, per motivi sociali, culturali, poco spazio all'interno della storia. Devono essere sempre, non dico proprio il cagnolino, no, però, cioè magari per qualche serie è così, però devono avere meno preponderanza. Poi però vorrei anche far notare una cosa: in Giappone ci sono serie solo per le ragazze dove questo si ribalta e ci sono le ragazze che sono in maggioranza rispetto ai ragazzi, poi naturalmente con varie declinazioni sentimentale o anche d'azione recentemente, o comunque maghette o altri tipi di racconti più intimi, più interpersonali, ci sono anche slice of life molto belli dove accade l'esatto contrario, quindi diciamo che c'è un po' di equilibrio. Poi naturalmente è un problema esteso in tutta la cultura giapponese. E, diciamo, il sintomo di questa malattia è anche il fatto che non esistono dei veri e propri movimenti femministi in Giappone. Non ce ne sono. Non sono così organizzati, non sono così forti. Forse perché quando pensano che in Giappone è meglio nascere donna, dice, mal che vada mi dovrò sposare per forza entro una certa data, ma l'uomo mal che vada fa una brutta fine, cioè è il good ending dell'uomo è lavorare 18 ore al giorno per tutta la vita. Il bad ending è la foresta dei suicidi, quindi forse è meglio nascere donna in Giappone.
Ti volevo fare un'ultima domanda che è stata posta da una ragazza che l'ha richiesta esplicitamente per te, che è: perché dovrei guardare un anime?
Ecco, questo è l'interrogativo che mi facevo io all'inizio. Se dobbiamo parlare di queste cose, perché la gente non li guarda? Ecco, ma perché li dovrebbe guardare? Perché dovrebbe tirarne fuori qualcosa? Beh, io credo e parlo naturalmente da persona che è stata bombardata dall'animazione giapponese, dall'animazione in generale, quindi il mio non è un parere pulito. È comunque un parere sporcato dall'influenza che ha avuto su di me la televisione, che ha avuto su di me il cinema. Non sono puro, sono uno spettatore come tanti altri che quindi ha potuto incamerare dentro di sé tutte queste regole, tutti questi racconti, tutto quello che ho potuto per poter graffiare un po' la superficie e capire perché funzionano, perché sono belli, perché è interessante vederli. Ed ecco perché si dovrebbero guardare gli anime. Gli anime si dovrebbero guardare prima di tutto per se stessi, non per altri, non per avvicinarci. Ecco, dico, non nemmeno per avvicinarci alla cultura giapponese o per capirla. Bisognerebbe guardare un anime perché è giusto guardarli, perché è giusto scoprire cosa fa l'uomo, perché è giusto leggere un libro, perché è giusto guardare un film, perché è giusto guardare un anime, non precludersi nulla, non chiudersi all'interno di ritengo che la letteratura sia migliore delle altre arti, oppure ritengo che la musica sia migliore delle altre arti. Io credo che tutto lo spettro dell'intrattenimento sia di valore. Sia di valore e sia interessante capirlo, soprattutto nella nostra cultura postmoderna, ormai senza obiettivi, non ci sono più quelle grandi praterie da esplorare, non ci sono più altre macchine da creare, lo spazio è troppo lontano per raggiungerlo, gli obiettivi a breve termine sono finiti tutti quanti. L'obiettivo che è rimasto all'essere umano è far parte del capitalismo, comprare, 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 vendere, vendere, vendere. In mezzo a tutto questo ci può stare anche un po' di arte, però, anzi, diciamo di artigianato. L'artigianato meglio si esprime, secondo me, proprio all'interno delle arti come il cinema, il fumetto e l'animazione, dove ci lavorano tantissime persone che possono dare una parte di loro all'interno di questi prodotti finali che poi noi godiamo. L'importante, secondo me, proprio per riassumere, bisogna vederli perché è bello, perché sono belli da vedere.
Domenico, io ho visto che hai anche pubblicato un manga che si chiama Extra Risvegli e si trova su Amazon. Ti volevo chiedere da dove è nata questa idea di scrivere un manga e perché dovremmo comprare il tuo manga?
Ah, beh, ma qui chi si loda si imbroda, poi finisce che mi faccio product placement. Da dove nasce l'idea di scrivere un manga? Sostanzialmente, come prima, dal fatto che sono cresciuto in mezzo ai manga e penso, dopo aver naturalmente studiato un po' il loro metodo, integrandolo con quello che ho studiato io di sceneggiatura, di poter raccontare una storia. Ma qui, di nuovo, da dove è nata l'idea? L'idea nasce dall'esigenza umana, perché si facevano i pittogrammi nelle caverne, perché si dipingevano i vasi, per testimoniare che abbiamo fatto qualcosa. E io volevo raccontare qualcosa di me e raccontare qualcosa che rappresentasse me. Se magari qualcuno si domanda, è un manga italiano, quindi potrebbe scimmiottare il manga. Diciamo che non è stata questa l'idea. L'idea era anzi raccontare la mia cultura giudaico-cristiana attraverso le tecniche del manga, attraverso la tecnica Kikoshin Tenketsu, del voltapagina, con l'arte di Alfredo Postiglione, disegnatore del manga, che ha saputo diciamo, sintetizzare tutte le mie follie, tutti i miei desideri con uno stile molto manga e che riuscisse ad incontrare anche il favore del pubblico. Mio manga parla sostanzialmente di manga, cioè è una storia dove i protagonisti ottengono poteri dai fumetti, perché la società è crollata, è caduto tutto, e così degli esploratori hanno trovato dei manga e li hanno scambiati per i testi sacri della civiltà precedente, quindi tutta la nuova società è basata sui manga. Ogni anno si fa il torneo di arti marziali, i ragazzi sono sempre gioviali, felici, si combatte e alcuni ragazzi speciali vengono scelti per ottenere dei poteri, poteri che si estrapolano proprio dai manga. E volevo raccontare sostanzialmente la passione, la mia passione per questo mondo di storie, per queste avventure e trasformarlo in qualcosa che fosse comprensibile. Questa mi è sembrata l'idea più semplice. Poi perché la gente dovrebbe leggerlo? Non lo so, non lo so nemmeno io perché dovrebbe, ma forse, vabbè, perché magari qualcuno direbbe perché è bello, perché è meglio di, perché è peggio di, e anche perché è peggio di si potrebbe leggere. Io sono contento anche soltanto se lo sfogliano, no? Non è necessario proprio che lo comprino, che lo leggano per forza. Anzi, dopo averlo realizzato da bravo scrittore, ho pensato: mamma mia, ho sbagliato tutto, proprio ho sbagliato tutto, cancelliamolo, vi prego, fatemi tornare indietro nel tempo, vorrei poterlo rifare. Però è un po' la fissazione di tutti quelli che creano qualcosa. Cioè, si poteva fare meglio, si poteva fare così, si poteva fare colà. Però alla fine quel che è uscito e alla gente piace anche così, con mia grande sorpresa. Piace anche così, quindi bene. Magari un motivo per leggerlo è se amate i manga, potreste amare anche Extract, che è una grande celebrazione dei manga, questo sì.
Va bene, una persona l'hai convinta sicuramente, che è il sottoscritto.
Ok, grazie.
Io direi che possiamo concludere qui. Ti ringrazio veramente tantissimo per la disponibilità.
Sono io che ringrazio te e anche gli ascoltatori che ci hanno seguito.
Speriamo di aver fatto cambiare idea a qualcuno.
Lo spero, lo spero.
Grazie mille per l'ascolto a tutti quanti e ci vediamo alla prossima puntata di You and Me.